come voi avrete letto o molti di voi sanno, una Bibbia grande a più di 800 anni, diciamo così, se chiamato magari con nomi diversi, però la sua salvazione, partendo da Fornaletto presso Corvino, è partita nel XII secolo, intorno alla 1177, qualcuno dice qualche decennio prima, però la cosa non è che è di grande rilevanza il sapere se è iniziato 20 anni prima o 20 anni dopo. Milano in quell'epoca aveva una sua, diciamo così, una sua scelta di Vladimiri, che era il fossato della Vezzabbia che andava giù verso Sierra Valle. Era stato fatto più che altro questo fossato, addirittura qualcuno dice che era di origine romana. Stato fatto comunque che nel basso di Gioveo il canale di Milano esisteva, veniva utilizzato come risorgive, cioè veniva incrementato come risorgive con latizi, e serviva più che altro in parte da difesa della città, era praticamente un fossato che serviva la difesa, ma in gran parte serviva per irrigare i campi intorno a Milano. Nello stesso periodo si è iniziato a scavare sempre per motivi di carattere derivatorio il cosiddetto cicinello, che qui vedete indicato in nero, e che partiva da Fornaletto. Come voi sapete, il cicinello parte dalla, esce da Ticino, che è un fiume abbastanza, che è un portato d'acqua abbastanza costante, e quindi si era iniziato a fare questo Ticinello che scendeva verso sud per irrigare tutti quelli che erano i campi di allora, perché irrigare anche in parte riceve le acque con la tizia del suo percorso per evitare che la nostra zona, che è abbastanza risorgibile, fosse perseguitata dalle paludi e quindi dalla mare. Successivamente, diciamo che il nostro Maviglio Grande è stato voluto per poter quindi arrivare, cioè quando si è iniziato a costruire il Maviglio, per motivi, diciamo così, per motivi di irrigazione, a Milano si era pensato perché non farlo proseguire fino a Milano e collegarlo con la fossa interna. Infatti una seconda fase che il cicinello ha avuto è stato in parte abbandonato e alla Diante Grasso si è andato a scavare un fossato che inizialmente è arrivato fino al comune di Gaggiano e che andava quindi verso est per poterlo poi congiungere con la cerchia di Milano. Alcune notizie sul Maviglio Grande, che sono notizie abbastanza attualmente, diciamo così, di tipo tecnico recente. Diciamo che la sua lunghezza è di 49,982, circa 50 km, dalla bocca di presa alla dasima di Porta Ticinese. Quindi dobbiamo considerare il tipo di opera realizzata nel basso Medioevo, quale importanza è stato messo in campo, quale forza lavoro, quale impegno finanziario è stato messo in campo per periodo per poter realizzare un'opera di questo tipo. Inizialmente le sponde del Maviglio però non erano come vediamo noi oggi costruite in pietrame o mattoni, erano terra battuta e spesso e volentieri quando c'erano le piene del Ticino anche una vita del risentivo per cui c'erano delle cosiddette deviazioni. La navigabilità di questo Maviglio, di cui parleremo successivamente, è avvenuta però molto tardi, quando a Milano è iniziata l'opera di costruzione del Duomo, che siccome i mari si trovavano molto distanti da Milano, sul Mare Maggiore, e quindi si doveva pensare come trasportare tutta quella massa di marmo che non aveva in una storia anche che doveva servire per la fabbrica del Duomo, si era pensato di andare la ricarica del nostro Maggio Grande, che aveva cambiato, come dicevo prima, nome, ed era diventato proprio, aveva scritto il nome di Maggio Grande. A grandi linee voi vedete qui la situazione, il corso dei navigli, così come sono stati rilevati intorno alla seconda metà del 1400, e successivamente, come vedete, il nostro naviglio non è cambiato sostanzialmente granché come, diciamo così, come tracciato. Così ha continuato verso la fine del XVIII secolo fino ad arrivare ai giorni nostri del secolo. Dicevo prima, non è cambiato molto, però ha subito nel corso dei secoli continue trasformazioni. Dicevo prima che partito come canale irrigatorio è stato successivamente trasformato per diventare canale navigabile, quindi un'autostrada del basso medioevo e un'autostrada dell'inizio del Rinascimento. Su questo naviglio c'erano dei collegamenti, i ponti che noi vediamo oggi, come voi ben sapete, erano ponti tutti in legno. Vedremo poi magari, sull'evolversi della situazione, come sono stati modificati e trasformati questi ponti. Ovviamente su questo naviglio c'erano delle cosiddette prese d'acqua, perché lo scopo primario era appunto quello dell'irrigazione. Prese d'acqua che sono andate moltiplicandosi nel corso dei secoli, in parte in modo abusivo, in parte con concessioni date ai vari proprietari dei fondi. E quindi si trattava anche qui di portare, regolamentare la portata del naviglio grande, perché se si voleva trasformare un naviglio da canale di irrigazione a canale navigabile, era evidente che dovevano essere stabilizzate le portate. Le bocche, queste bocche qui, si hanno delle notizie sull'estrazione, sulle bocche di estrazione della Miglio Grande. La prima notizia certa che il rilevamento che si ha è del 1542, e sono state rilevate in quel momento 64 bocche con una manciata di 624. Successivamente nel 1621, quindi diciamo 80 anni dopo, le bocche erano già diventate 86, con una manciata di 710. E così come vedremo nella cartina che vi farò vedere dopo questa, dell'ingegnere Brisinati, nel 1627 lui mappa tutte le bocche. È una delle poche carte che sul tracciato del naviglio dove indica precisamente tutte le varie bocche di estrazione esistenti all'inizio del 600. Adesso lo provo a vedere la carta. Questa è una carta molto conosciuta dai più da chi fa ricerca, da chi si interessa di naviglio. È una carta che è stata più ripresa e pubblicata, non ultima dal libro dell'amico Comicini, quando trattava del naviglio grande. Come vedete, questo è tutto il percorso, ovviamente del 1627 del Ticino. Questo è il nostro naviglio che da Beate Grazio cambia e va verso Milano. E l'ingegnere, adesso qualcosa si dovrebbe ingrandire di smisura proiettare, sono riportati tutti i vari, le varie località che si trovano lungo il naviglio grande, ma la cosa più importante, lo scopo dell'ingegnere era quello di indicare le bocche, di mappare quindi una volta che dicevano per tutti, ma poi non è stato così, ma fare tutte le bocche di estrazione del naviglio grande. Cosa servivano queste bocche? Questo boccaccio di Gonfer delle fragilità d'acqua normalmente erano fatte sulla sponda destra del Naviglio e quindi andavano e tornavano tutte verso il Ticino e verso la vallata. Se voi guardate la cartina, qualcuno potrà chiedersi, ma sono abbastanza attaccate, cosa potevano irrigare queste rocce che poi uscivano da queste bocche del Naviglio grande? E potevamo irrigare gran parte di territorio perché la mappa non dà esattamente l'idea della distanza fra Naviglio e Ticino, e poi la tendenza era che tutte le bocche andassero verso sud-est e quindi irrigassero diversi campi lungo tutta questa fascia qui. Il nostro territorio, in gran parte, dal punto di vista agricolo, come voi sapete, non è un terreno eccessivamente fertile, soprattutto per il tratto che va dal Naviglio al Ticino, perché è un terreno di tipo millenare, quindi molto velloso, sassuoso, abbastanza freddo. Però c'erano delle risorgibili. Le rocce che uscivano servivano delle regioni in generale, e quindi con delle abbondanti concimazioni, continuate per secoli, si è reso fertile tutto questo territorio. Però sono praticamente le estrazioni di quest'acqua, soprattutto in due grosse estrazioni che sono la cornice di Bernate e soprattutto il cornice di Boffalora, che poi va verso il territorio di una gente. Dopo aver in parte irrigato i campi, serviva da porta motrice, anzi la roccia cornice di Boffalora, che è una delle più grosse bocche estrattive della Naviglio Grande in quell'epoca, serviva per far funzionare le fuori di carta dei Certosini. C'erano a Boffalora degli insediamenti Certosini, la conferenza di Magenta c'era la cascina Bergamasco, che era un altro insediamento Certosino, dove c'era la cosiddetta resina, cioè dove tagliavano la legna. Ovviamente questa forza motrice serviva, quindi aveva doppio scopo, di far funzionare mulini, risego, cioè sederie, e foglie di carta, soprattutto che erano montate a quel tempo, quindi serviva per far funzionare i mani che spaccavano tessuti, spaccavano le piante per poter realizzare la carta. Quindi di grande importanza queste bocche estrattive che poi vedremo nel 1834 sono aumentate a dismisura e sono diventate 117 con una certa di 855. I governanti che a quei paesi hanno governato prima il comune di Milano, prima della signoria, successivamente con la signoria di Scotteria e poi Scottesca, fino ad arrivare i francesi che hanno avuto un breve periodo di governo della città di Milano, del territorio di Milano, ma soprattutto gli Asburgo di Spagna, che hanno governato Milano per diversi secoli, dal 500 fino a tutto il 700, hanno cercato in questo periodo di incanalare e di regolamentare tutte queste bocche. Ed è stato proprio con la Spagna che normalmente gli storici trattano, distrattano, perché dicono che non facevano nulla, hanno governato male, infatti anche Manzoni, con la nostra festa dei connessi sposi, danno l'idea della Spagna, del governo spagnolo, piuttosto di cadere, arretrato, eccetera. Gli spagnoli in effetti non erano dei buoni amministratori, erano piuttosto arretrati dal punto di vista imprenditoriale, che non vedevano di buon occhio le loro attività di tipo artigianale e commerciale, loro erano tutti altri puntavano su investimenti fondiari, ma proprio per questo motivo hanno dato un grande impulso al nostro Naviglio incominciando il passo su tutte le cose. I nostri ponti che c'erano sul Naviglio erano tutti in legno e quindi il passaggio molte volte non era agevole, non si riusciva a collegare la sponda destra con la sponda sinistra, spesso crollava perché marciva, e così di volta in volta si dovevano ricostruire i ponti. Il governo spagnolo iniziò alla costruzione dei ponti in pietra e in muratura. Infatti a parte Carson che aveva composto nel 1764, fu vivo per esempio, inizio ad avere un corpo in pietra già nel 1606. Padragnano ce l'ha in pietra nel 1604 e viene successivamente modificato e ampliato nel 1668. Cuggiolo è uno dei primi comuni che ha un ponte edificato, edificato in pietra, in mattone di pietra, che è costruito in legno nel 1544, poi si rovina ulteriormente ancora una volta e viene quindi edificato in pietra, pensate un po', nel 1575. Bernate con i canonici lateranesi ha un ponte in pietra piuttosto tardi, quindi nel 1694, ovviamente prima di Castro, e ancora un ponte in pietra, che è quello che vediamo attualmente, che è del 1603. A Ponte Retro non è abitudine, un vecchio ponte, perché adesso come esiste un ponte più recente, che è stato demolito durante la battaglia di Magenta, ma il ponte che era stato realizzato a doppia arcata era del 1612, così nel 600 a Castiglietta, nel 1595 ad Abbiategrasso. Quindi, come vedete, questi ponti vengono tutti sostituiti, vengono tutti cambiati, vengono tolti tutti i ponti in legno e vengono costruiti i nuovi ponti in pietra di mattone, creando con il delle opere infrastrutturali che potremmo dire oggi con il linguaggio moderno molto importanti. Ma gli spagnoli non si limitano soltanto a realizzare ponti. Cominciano ovviamente per realizzare ponti in pietra, devono cominciare a fare delle sponde di muratura almeno in prossimità dei ponti, perché altrimenti l'acqua arrivava, scavava e faceva crollare i ponti, come si dice. Allora ho cominciato per partito dei ponti, cioè quei ponti, sia a nord sia a sud dell'acqua, a cominciare a realizzare delle cosiddette spallone, resi ponti, ma che però servivano anche in canalare, ad incanalare l'acqua. Ed è proprio di questo periodo che gli ingegneri riescono a capire che lo spinto dell'acqua, paradossalmente, infatti il fenomeno viene detto paradosso idrostatico, si accorgono che spingendo in prossimità del ponte l'acqua, invece di diminuire la sua corsa, la sua velocità di corsa, aumenta la sua velocità di corsa. Se voi fate caso, quasi tutti i luoghi dove l'acqua del marito passa, quando si arriva al ponte, normalmente si riprende, perché dà una spinta che va verso Milano. A Milano però bisognava portare tutto il marmo che serviva all'uomo. Intanto il nostro marito era arrivato a Milano, si era congiunto con la cerca dei marini che circondava Milano, ma esisteva un grosso problema. Come voi sapete, il marino inizialmente arrivava proprio all'attuale porta di Cinese. E però il duomo era stato da un'altra parte, cioè abbastanza lontano, porta di Cinese dal duomo. E quindi quando alla fine verso la metà del 400 c'è il problema di come far arrivare i cosiddetti balconi carichi di materiale, di pietre, di marmi, di graniti, eccetera, al duomo. Contrariamente a quello che dicono alcuni studiosi, che quest'opera, opera di Leonardo, fu realizzata la prima conca, la chiusa. E questa chiusa è stata chiamata proprio originariamente la chiusa del Duomo, poi battezzata la chiusa di Viareno. E questa è stata realizzata prima che Leonardo arrivasse a Milano, quindi non è vero che Leonardo è arrivato a Milano e ha fatto degli studi e ha fatto le chiuse, perché sono gli ingegneri milanesi della fabbrica del Duomo di Milano che si sono impegnati a fare studi di questo tipo e a realizzare questa conca. Nel frattempo era stato realizzato un tratto di, diciamo così, di naviglio che arrivava fino a quello che oggi si conosce Milano, Piazza Santo Stefano. Una volta era un vero e proprio laghetto Santo Stefano. Le zotte rome arrivavano a Milano, salivano, venivano sollevate con queste chiuse perché c'è un dislivello sfavorevole per superare l'uomo, bisogna superare un certo dislivello per abbastanza consistente, e quindi si arrivava fino alla ghetto di Piazza Sottecolo, dove una gruppa più o meno scaricava sui carri trainati da voi tutto il materiale per la costruzione del luogo militare. Quindi, la, come sapete, Piazza Sottecolo è un luogo a un tratto abbastanza breve, quindi il lavoro è stato abbastanza semplice. Poi lo trasporto di questo materiale che veniva da Cambogia, perché il mano del luogo di Milano viene prevalentemente da Cambogia sulla maggiore, e quindi è stato molto agevole trasportare questa grandissima quantità di materiale edile per costruire il luogo di Milano. Durante i secoli però, sulla naviglia grande non è che transitava soltanto il mare per costruire il luogo. In effetti, utilizzando una specie di autostrada d'acqua, così come era, come vediamo noi oggi, sistemata nel tempo, nei vari decenni, sistemate le sponde, migliorata la mineralità, regolamentata le bocche, su Milano si andava a portare diverso materiale. E noi, che siamo il contado milanese, cioè la nostra zona che è il contado milanese, si arriva a Milano di molto materiale, mattoni per esempio, tutto il granito che veniva da Baveno, il cosiddetto Rosa Baveno e Rosa Montorfo, e altre pietre, i selciati, per esempio le pietre del Ticino che utilizzavano per fare i selciati delle strade, e la ghiaia che era praticamente a livellare le strade che allora erano fangose, paglia, e anche le coralli, il riso, il frumento, perché in questa zona si era cominciato nel 600 con gli scandali a coltivare il riso in modo intensivo, e quindi c'erano tutte queste derrate alimentari che portavano il materiale a Milano. Adesso vi farò vedere una cosetta che fa vedere cos'erano, come si scaricava, anche se questo materiale. Ecco, prima vi faccio vedere la bocca, per esempio, cornice, la manico della bocca cornice, di cui, scusate, mi sono rilassato un po' di qua, un po' di là, ci sono molti di organico, però purtroppo le cose che mi propongo di dire sono talmente tante, spesso e volentieri, magari sarebbe così. Vedete, questo è un naviglio grande, questa è la bocca cornice, guardate un po', vedete, c'è un retore, un mulino scendeva, un altro mulino, che tipo di impianto creava queste bocche che uscivano dal naviglio grande? Questo è un naviglio grande, vedete che tipo di cosa, per dire che questa è una bocca, la cornice di bucola. Cosa produce all'interno di una volata una pelle di bocca di questo tipo? E permette la realizzazione non solo di una rete irrigatoria molto complessa e utile all'agricoltura, ma anche la possibilità di far lavorare la gente nel settore cosiddetto artigianale.
Quando si arrivava a Milano, vi farò vedere una immagine dell'incisore Onerti, che meglio di tutte forse vi dà l'idea di com'erano i navigli milanesi. Vedete, questo è uno delle chiuse in via Senato.
È un incisore del Novecento, però sicuramente si è molto ben documentato quando ha fatto queste incisioni. Una quarantina o mezzo secolo fa.
Aspetta.
A mia nazione è creata, vedete, ci siamo fatti più di barcone, se non arrivava sulla vita. Un barcone abbastanza, avevo preso degli appunti, spero di riuscire a trovarli, che davano il dimensionamento del tipo di barca che transitava sulla Naviglio Grande. C'erano delle barche che erano lunghe circa 25 metri, poi c'era una barca che era lunga circa 14 metri e un'altra che era 12 metri e mezzo. Quindi tre tipi normalmente di barche, barconi, zatterone, che trasportavano la merce in mare. Milano c'è una fiesta realizzata, vedete, ci vorrei dire. Quelle che chiamavano, noi potremmo chiamare delle piattone di soppa per poter scaricare, le cosiddette cioppe, dove le merci che arrivavano dal contado, arrivavano da Milano, c'erano dei magazzini, si scaricava la merce, e quindi c'era il deposito delle merci, il diverso tutto. Da Milano invece usciva prevalentemente le tasse. Infatti tutte le cronache che io ho trovato fino alla fine dell'Ottocento, mentre dalla contrada verso Milano arrivava un ben di due, di tutto, legna d'opera, soprattutto legna d'arte, perché Milano era una città di 5.000 abitanti, per cui durante l'inverno era piuttosto nervioso e freddo, chiedeva un certo quantitativo di legna e la legna arrivava tutta dai nostri negozi. E attraverso prima un cane e poi attraverso il navigo veniva trasportata a Milano. Questo per esempio la porca che permettevano di far alzare le piatte e fare superare quel famoso livello che c'era tra il navigo che aveva la porta cinese e il, diciamo così, la sorta dal laghetto di Santo Stefano dove venivano scaricate delle grosse quantità di materiale legno. E quindi c'era tutto un via mare, Milano era stata battezzata appunto la cosiddetta città dei navigli, perché era tutta circondata dall'acqua, questi canali sono stati purtroppo chiusi dal 1930-39 e soprattutto quello che si vede in via Senato, questo per esempio è il naviglio in via Senato, è stato tutto chiuso per quella figura di stato attuale. Sono stati tutti chiusi via Francesco Sforza, per la ghetto di Terzo Santo Stefano, per motivi di salubrità e con la città che aveva la pretesa di diventare una metropoli, aveva praticamente invogliato il regime di allora, che governava Mussolini, che governava la nuova Italia, a chiudere questi navigli e rendere la città cosiddetta più moderna. E quindi da Milano ha perso questo grande primato un po' coloniale che aveva avuto per tutto l'Ottocento. Infatti il trasporto delle merci su questi barconi non sono mai stati rilevati puntualmente, come voi sapete le statistiche loro erano molto, c'erano dei rilevamenti ma non si riusciva a farlo avere con questa statistica perché nessuno ne aveva niente. Però pensate un po' che nel 1833 sulla Linea Grande sono transitate 1200 barche, un quinto piccole, le barche piccole che dicevo prima di 12 metri e mezzo, e restate 4 quinti grosse e medie. L'80% di queste barche scaricava a Milano, mentre il 10% lungo il percorso, e quindi faceva del commercio interno con i vari comuni. Che si affacciavano sulla Linea Grande. Nel 1850, quindi prima dell'Unità d'Italia, le barche che presentavano su questo modello erano 2782, con un totale di merci trasportate pari a 129.170 tonnellate. Pensate un po' che il tipo di trasporto permetteva questo canale che
come quella delle voci sempre piccole, invece avevano una capacità, una portata di trasportare il materiale notevole. Nel 1883 il barco era un po' calato perché la navigazione era stata un po' disturbata dalla costruendo canale della Chiusa, del canale di Norvegi, e le barche erano uscite dal 3500. Però nel periodo del triennio 1883, siamo nel largo medio, in questi tre anni per anno erano 142.000 tonnellate dell'anno. Quindi pensate ancora fino quasi alla fine dell'Ottocento che tipo di portata aveva questo canale. Io forse non ho corretto, ma abbastanza vicino un uomo che è nato dopo la seconda guerra mondiale e che ha fatto ancora tempo a vedere la navigabilità di questo canale. Molti di voi, qualcuno di voi si è incorporato, se l'aveva raccontato la mamma, la nonna, eccetera. Sul nostro canale, ancora negli anni 50, passavano i cosiddetti barconi, pieni di sacchi di ghiaia che arrivavano a Milano. Ovviamente, in quel periodo il transito delle merci era un po' calato. Che tipo di barche c'erano sul naviglio grande? Ma c'erano dei grossi batteroni come questo, ma c'erano anche delle barche a remo lungo. Qui questo per esempio è la traccia che ho letto di Cusano, forse magari non si vede molto perché ci sono piccole. Il pittore Giannino Grossi l'aveva dipinto nel 1932 e faceva vedere in modo abbastanza chiaro come erano le barche a remo lungo che ancora negli anni 30 c'erano sul Naviglio Grande. Questa è un'illustrazione del 1750 e si vede più o meno indicativamente come era fatto la nave a remo lungo. Questo è in prossimità di rumore, fotografia che è abbastanza conosciuta dai più, anche se è una fotografia molto abbastanza vecchia. Anche qui vedete che tutto il bar che percorreva la mia vita. Quindi vedete che più o meno erano balconi di questo tipo che transitavano sul naviglio. C'erano poi, come detto, le barche corriere. Bisogna avere un po' anche qui, come per Leonardo, bisogna spaccare un po' quello che è il cosiddetto barchetto di Boffalora. Barchetto di Boffalora, citato dalla gente e dagli storici spesso e volentieri, è chiamato così un nome d'arte, un nome che i cittadini e gli abitanti del luogo avevano dato a un barchetto che transitava per Boffalora. In effetti non c'erano delle barche corriere che trasportavano persone che andavano verso Milano, però il barchetto di Boffalora, dicevo prima, è un nome un po' così d'uso popolare, perché il nome di una barca vera e propria. C'erano delle barche che partivano da Turbigo, partivano, si fermavano anche a Boffalora, soprattutto le barche partivano da Rovecco e da Altagrasso, quindi la grande corsa con le persone, il transito di persone era più che altro verso sud che non verso nord. E anche queste barche qui sono aumentate nel tempo. Cioè sono partite con due corse giornaliere, poi siccome le strade erano una croce, la gente non aveva la possibilità di viaggiare in carrozza con il signore, non c'erano leggi di trasporto, ancora tutto l'Ottocento, la gente preferiva viaggiare su queste barche corriere che andavano verso Milano e poi da Milano tornavano. Ovviamente quando tornavano da Milano erano lentissime. si può dire che una cosa è questa la prima malattia, perché secondo dei casi molte volte venivano trainate barche, più barche che erano discese con la corrente, venivano trainate con dei cavalli, il numero dei cavalli ovviamente variava in base al quantitativo delle barche che venivano tirate su. Per quanto riguarda le merci, dicevo prima, da Milano stava uscendo, usciva normalmente delle tane, dei prodotti di scarto, praticamente Milano che usava anche un po' la nostra zona, non dico come pattumiera, però siccome da noi c'erano i campi, utilizzava la tane che veniva prodotta negli stallacci milanesi, perché non è che c'era la bergamina all'interno di Milano, però c'erano i cavalli, c'erano tanti cavalli. E quindi questo stallato qui utilizzato veniva riportato fuori verso il contatto e quindi veniva poi messo sulle colture, sulle terreni da coltivare dalla nostra zona. Altra cosa curiosa del nostro territorio sulla Libia sono i diritti di pesca. Sulla Libia, come voi vedete dalla mia posizione, magari un po' caotica, ma forse troppo razionale come dovrebbe essere, perché sto parlando di secoli, magari è una cosa completamente diversa. Anche là sulla Libia si poteva pescare. Tutti i governanti che si sono succeduti dal periodo ducale in poi avevano messo delle grandi, delle norme, delle costituzioni che regolavano cercare solo la pesca ma sul Ticino, perché molto importante era la pesca sul Ticino. La Libia non era stato molto preso in considerazione perché probabilmente si riteneva che non ci fosse una grande pescata all'interno della Libia. Però già alla fine del 600 stranamente compaiono gli archivi con le grida che dietro ai vari cittadini che hanno lungo il loro percorso di pescare all'interno del naviglio. E sono vedi che continuano per tutto, partono dal periodo spagnolo, vanno tutto il periodo austriaco, quello napoleonico, e poi per la restaurazione ancora austriaca, c'è un divieto di pesca nel naviglio grande. E un divieto di pesca perché approfondite le ricerche, sono stati trovati dei documenti che dicevano sempre il marito veniva dato in concessione. Per un altro solo appunto normalmente con occhi fuoriva di queste concessioni erano i nobili, che poi si affittavano i poveracci che andavano a pescare. E addirittura c'era all'inizio del 700, nel 719 c'era un editto che dice che siccome continuano gli abusi di pesca e l'uso del marito, si arriverà addirittura non solo a far pagare al contraddittore 50 scudi d'oro, ma addirittura si offre la cattura, secondo noi una pena di tipo penale, cos'è? Ma non solo una pena di remunerazione di tipo amministrativo, vengono addirittura catturati e incarcerati. I diritti di pesca vengono dati normalmente in concessione e anche qui ritornano in auge i nostri conti. Le concessioni di pesca sul naviglio erano date da Conte a Conte. Cioè si trovano le varie concessioni, stranamente si trovano le concessioni, stesse concessioni date a stesse persone in due tratti del naviglio, non so, Bernate e Boffalora e Boffalora a Ponteretto. Normalmente ogni tratto aveva una sua concessione. Ovviamente i concessionari che non avevano nessun modo di pescare, perché erano nobili, retrocedevano il diritto di pesca dato. E questi diritti di pesca, spesso volte, venivano ulteriormente affittati, quindi retrocessi. C'era una catena che alla fine era per poter pescare qualche pesce. Cosa simulare sotto il naviglio c'era il cosiddetto porto franco. Sopra i porti potevano pescare tutti. Cioè quindi il cittadino comune ha lasciato il tratto di ponte che poteva essere quando andava bene il Sergetto, perché ovviamente i ponti più o meno erano guardati il Sergetto, non erano
massimo, sto sul ponte, sia sto tutelare che sul ponte della Toscana, però non c'è della Toscana durante la scelta. C'era stato un divieto particolare di pesca durante il periodo della scelta, cosa abbastanza strana se vogliamo, no? Perché il naviglio allora come di adesso asciuga in un modo pazzesco, per cui i pesci comunque muoiono, e quindi non si capiva perché durante la scelta non si potesse cercare. Invece proprio sul periodo della scelta c'era questo tipo di divieto. E proprio da queste grida saltano fuori appunto per la prima volta alla fine del Seicento si ha conoscenza che il naviglio, come oggi, viene asciugato. Viene asciugato per fare pulizie e prima cosa. Quindi la sciutta è vero normalmente nel periodo di marzo veniva fatta la sciutta. Il naviglio veniva praticamente bloccata l'acqua e si faceva la sciutta. Per cui era un naviglio, però non era come adesso il naviglio che c'era dentro ogni tempo buio. Era abbastanza pulito. Lo scopo quindi non era di pulire, quello di pulire una riva secondaria, era quello magari di selciare alcune parti del fondo che c'erano scavate, perché dove c'erano per esempio delle onde, scavavano il fondo, quindi se voi vedete ancora oggi percorrendo il naviglio nel sciuppo vedete per esempio questi grandi conti che ci sono delle parti abbastanza molto lunghe, che abbastanza lunghe, tutte selciate. Per evitare appunto che il paradosso idrostatico e l'ondeggiamento dell'acqua non facesse erodere il fondo della riva come si selciava. Ma cosa ancora più interessante, queste grida obbligano i frontisti a sistemare le sponde dei marini. Le sponde dei marini non venivano sistemate dalle autorità pubbliche, perché di soldi non ce n'erano, obbligano i vari frontisti, ogni frontista è costretto a fare questo pezzo di sponda di naviglio, sia a destra che a sinistra. E anche qui saltano fuori nel naviglio delle pene piuttosto pesanti. Quindi il nostro naviglio, a differenza di adesso, veniva mantenuto efficiente proprio dai cittadini, probabilmente soprattutto dalla povera gente, che era costretto a lavorare gratis per fare le sponde. Infatti, se noi guardiamo, queste sponde sono, grosso modo, no? A parte quelle ritratte in epoca contemporanea, sono quasi tutte sponde fatte nel periodo spagnolo, massimo austriaco. E come voi vedete trovate sponde in mattoni, sponde in pietra dritta, sponde in pietra inclinata, cioè trovate dentro di tutto pari qualificazioni per tenere su delle cose secche, cose di ogni tipo. Proprio la dimostrazione che queste sponde non venivano fatte in modo razionale, ma venivano fatte dai cittadini e quindi ognuno si faceva un po', si arrangiava un po' a fare come meglio poteva. Cosa dire d'altro della Naviglio Grande? Si potrebbe dire di tutto del naviglio, perché ha avuto questa grande storia, lo diciamo, che è durata 800 anni e quindi ci sono molte cose che si potrebbero dire, però mi pare che ad oggi, cioè a questo momento, io abbia, anche se con una grande carrellata, spiegato un po' che cosa c'era su questo naviglio e cosa servivano le botte strategiche. Mi posso soltanto dare delle statistiche che ho già accennato prima, che sono state fatte sempre nel 1833, e sono notizie del genio civile, quindi abbastanza, diciamo, puntuali. Per esempio, le barche che in quell'anno, 1863, al 1833, sono transitate lungo il naviglio, il genio civile aveva fatto una specie di censimento. E c'erano, per esempio, delle barche legno da fuoco, principalmente fascine, 650, vino, 70 barche di vino, ferra creta, 200 barche, poi c'erano mattoni per fabbrica, 35 barche, ciotoli da selciare, 15 barche, ciotoli per muro, 30 barche, sabbia, 30 barche, ghiaia per fare manutenzione delle strade,
altri 20-30 barchi. Poi c'era Fino, Paglia e Spomento, 100 barchi. Come avevo detto prima, nel 1833 erano progettate 1900 barchi su una linea grande. E la statistica dice anche da dove si caricavano questi prodotti. Per esempio, la linea da fuoco, principalmente a Cime, si caricava comunemente a Tinella, a Formigo, a Paragliano, a Boffalora e a Terrasco. In Genova, per esempio, si carica la sponda di Boffalora. La terra Creta, per esempio, veniva da Sassi-Scofano, che era praticamente in una prossimità di Milano. Ma poi si caricavano i formaggi di Rocchetto, Corsico, Carbonico, Sopragazzano, Bertolina e Rovecco. Quindi vuol dire che nella nostra zona qui abbiamo notizia, ma ce l'abbiamo anche nel 700, c'erano per esempio molti fornaci, di mattoni e di coppi, e quindi questa è la prova che ancora nell'Ottocento queste fornaci esistevano sul nostro territorio. La sabbia per fabbricare e la ghiaia per non ottenere le strade si caricava a Fuggiolo, a Magenta Castelletta. Magenta, io che sono un argentino, mi ricordo che ancora questo si faceva negli anni 60. C'erano ancora delle cave, i barconi entravano, se voi andate in un buon navigo li vedete ancora, questi attracchi, entravano e caricavano questa ghiaia e questa sabbia per veniva poi portata a Milano. E sempre nello stesso anno c'è una statistica, per esempio, dello smercio in gran parte trasportato, infatti la statistica, che è una statistica della trovato nell'archivio comunale di Magenta, ma mi sembra abbastanza credibile, non mi sembra che sia una statistica da quasi nulla, dicevano c'erano delle merci, per esempio le zeppe grassi si caricavano nei giorni di martedì e venerdì, riso in cumento, grano turco, formaggi, burro, frutta, pollame, merci varie, lino, tele, articoli da fusai, e il trasporto veniva in parte attraverso terra, per terra con mezzo della strada di Milano per Gaggiano, di Boffalora per Rovecco, dirigevano per Pavia e delle strade comunali del Mitro, ma in gran parte venivano caricate appunto sulle barche e trasportate lungo il suo tragitto. Così anche a Magenta nei giorni di lunedì si caricavano anche qui il riso, il frumento, il grano turco, addirittura facevano barche, maiale, burro, frutta, per dire che su questo canale veniva veramente trasportato di tutto. Ci sono poi altre statistiche un po' curiose, quanto si pagavano per transitare, per esempio, a Torbigo, si pagavano 66 centesimi, Boffalora 43, a Rovecco 34, a Grasso 29, per ogni persona, per cada una persona, mentre per le merci per ogni uomo c'erano 6 o 5 centesimi per ogni quantitativo di merci trasportate. Vedete che man mano che ci avvicinavamo a Milano, ovviamente, il costo della tratta diminuiva, perché se a Torbigo erano 66, leggiamo che all'interno erano 14, anche i biglietti tenevano conto come oggi del percorso che uno doveva fare per arrivare a Milano. C'erano poi vari orari, sono state rintracciate diversi bollettini con degli orari su cui di quando si poteva prendere questa corriera che arrivava a Milano con questi prezzi che vi ho citato ora. Io direi che dall'esposizione avrei abbastanza finito, vi posso far vedere alcune cose con i documenti archivistici, abbastanza curiosi. Per esempio questo è fortunatamente è un disegno fatto all'inizio del 600, la fonte della famiglia di Stato di Milano. Come vedete c'erano continuamente delle riprese da parte dei governanti terra. C'è un'attenzione particolare, purtroppo, per questo disegno che dicevo prima, questo caso del primo della Nazione di Stato, i disegni che facevano, questo è il nostro cucino, questo è un porto che c'era sul Ticino del 600, di collegamento, la strada scendeva, passava il porto di Pomona, c'era il porto sul Ticino, si passava il Ticino e si andava nell'altro Stato. E indicava più o meno tutti i vari comuni che il navigo attraversava. Questo è il nostro navigo, io che ho studiato per l'annata di recente, come vedete questa è la famosa canonica della Piranesi, che veniva indicata in modo corretto a destra o a sinistra della lingua del navigo. Quindi c'è sempre stato un grande interesse da parte di del governante di avere la situazione idrografica e topografica delle opere cosiddette pubbliche. E soprattutto nel periodo austriaco, dopo la caduta, cioè dopo la morte nel 1800 dell'ultimo Asburgo di Spagna, quando la Lombardia diventa sotto il dominio austriaco, soprattutto in quel periodo lì, un governo nominato con quello di Maria Teresa pone particolare attenzione sul rilevamento e la sistemazione di tutte le opere che sono pubbliche. C'è tutta una ripresa, questo è anche il motivo per cui la parte della Lombardia che va da Ticino a Marda è nata per diversi anni, non è stata dal resto, non solo dall'Italia, ma dal resto della Lombardia, perché voi non sapete il confine. Fino all'epoca napoleonica, il confine non esisteva, esisteva lo Stato di Milano che andava dal Ticino all'Alba, quindi c'è più o meno, come si vede in questa carta napoleonica, tanto per spiegare che qualcuno del dipartimento non lo ha messo a toccare ora questa cosa qui. Per dare qualche notizia di storia, ma no, non perché volevo fare il cattedrato, ma perché volevo far capire com'è la situazione. Come vedete questo è il tracciato della vita che è rimasto più o meno sempre uguale. Questa è una carta che è stata fatta nell'anno 1802, quindi sotto il Regno d'Italia napoleonico. Come vedete la Lombardia, che prima era austriaca, poi anche con Napoleone rimasto tale, come vedete si chiamava Stato di Milano. Questo era il dipartimento d'Europa, perché come è arrivato Napoleone ha sfasciato tutto l'ordinamento comunale esistente nel periodo austriaco e ha fatto un nuovo ordinamento. Ovviamente quando è caduto Napoleone c'è la volta ritornata e ha ripristinato il ordinamento, però dopo c'è la Lombardia effettivamente è arrivata a tutto, si è fatto il Lombardo Regno, per cui la Lombardia che come conosciamo è nata così. Ma se la Lombardia però diciamo esiste prima del periodo napoleonico, poi era praticamente questo specie di cuore fra il Ticino e l'altro. Lo Stato di Milano era questa cosetta qua, ovviamente sotto i buchi di scontento stesso noi eravamo sulla Marcello Novara, infatti il novarese, il vercellese si sente più lombardo che non piemontese, proprio perché fino a quando ci sono stati i buchi di Milano il territorio arrivava fino a Roma. Però con la parte di Livorno si passa dall'Austria e Umberto, a livello di Savoia, che prima aveva corteggiato per la Spagna, come sempre gli italiani cambiano campo, quando ho visto che
il corpo austriaco era una preponderante molto forte, è entrato a Milano, dichiarandosi praticamente duce di Maria Teresa, occupando Milano per conto dell'imperatrice d'Austria. Il ringraziamento che mi ha ottenuto, giustamente, perché la guerra è stata diventata con lui, è stato fissato il confine dello Stato di Milano al Ticino, che è il confine che abbiamo tuttora, che è rimasto poi nel tempo, e che è il confine della Lombardia occidentale. E sulla Vigno, ecco una cosa che forse non, di cui non ho parlato, mi era un po' sfuggita la cosa. Sul Naviglio, ecco, questa è la situazione, per esempio, la stessa carta, se non vedete, una carta di redazione, ma se puoi vedere la situazione che va, dobbiamo girare un po' qua per far vedere un po', vedete anche qui nel 1800 Moschetti fa vedere, no, ovviamente qui siamo nel Lombardo Veneto, dal punto di vista politico non è che situazione completamente cambiata, perché si era formato il Lombardo Veneto, il Lombardo Veneto che andava fino a Trieste, il Friuli, il Venezia Giulia, il Trentino Alto Adige, ma tutta la Lombardia e Venezia. Però, come vedete, questa carta può somigliare a quella che avevamo visto sotto, perché anche qui si vede il Ticino e l'Adra. Quindi tutta questa fascia tra i due grandi fiumi, e qui fa vedere l'importanza, da questa carta qui si vede l'importanza delle bocche estrattive, perché il sorgire praticamente iniziano sì in parte verso Bontanova, Bernate, ma in modo molto marginale, mentre risorgiva la cosiddetta bacia, tutte queste cartoline che vedete, questa rete tutta che vedete, sono le cosiddette risorgive, canalizzazioni che ci sono dagli attraverso andando verso in giù, che sono molto ricche. Mentre nella parte nord, il nostro territorio, ragazzi, non si possono fare queste bocche estrattive prima dell'avvento del giorno, che è una strada è piuttosto asciutta, quindi come dicevo prima, l'importanza delle bocche estrattive da parte della Viglio Grande era molto interessante. Una cosa di cui però non ho parlato, che sono caratteristiche della Viglio Grande, e sono una cosa che oggi più di tutti noi ricordiamo, il cittadino milanese, vengono fuori con la nostra terra a vedere che cosa, le ville. Il Naviglio Grande è stato oggetto durante il secolo, a partire dalla fine del 400, della realizzazione di numerose ville. Una volta non esisteva la vera e propria villeggiatura, come la intendiamo noi oggi. I signori venivano da Milano, da Pavia, o anche da più che altro da Milano, perché noi, nonostante fossimo sotto la provincia di Pavia, come voi sapete, la Fuggiano era già sotto Milano. Praticamente la provincia di Pavia finiva a Bernate. Da Bernate in giù, e quindi tutto il Magentino, eccetera, era tutto sotto la provincia di Pavia. Mentre la parte nord Fuggiano, per esempio, iniziava il distretto della provincia di Milano. Quindi eravamo, anche se noi eravamo sotto Pavia nella parte meridionale, noi gravitavamo su Milano, grazie anche al Naviglio. E quindi i signori avevano dei grossissimi possedimenti in questa zona, perché soprattutto con la cultura spagnola, che riteneva le attività cosiddette artigianali e industriali delle cose volgari, aveva invogliato la nobiltà a fare dei grossi investimenti immobiliari nel settore agricolo. E quindi il settore agricolo funzionava molto bene, era molto distribuito di cascine, il terreno, anche quelli non fertili, erano diventati fertili in gran parte grazie anche ai monaci, i cistercensi e altri ordini monastici come quelli che c'erano a Bernate, canonici lateranesi, che avevano insegnato ai contadini come lavorare la terra e come
si potesse evitare il dilavamento delle sostanze come l'uomo per rendere la terra ferma facendo delle modifiche cosiddette idrauliche. E quindi il terreno per secoli lavorato pesantemente nei nostri contadini, nei nostri abitanti di questa zona, era diventato fertile. La mobilità, e quindi poi era continuato anche questo esercizio di avere grossi proprietà terriere anche sotto il periodo austriaco, perché la mentalità non era molto cambiata, quindi qui era una zona cosparsa di cascine. I nobili avevano fatto un numero di più grande, cosiddetto villa di villeggiatura. Villa di villeggiatura che aveva molto scopo, venire fuori a villeggiare nel periodo che qui è ritenuto più bello, che è un po' l'autunno, ma anche per controllare il cosiddetto ricavato, quello che facevano i loro fattori, che loro avevano messo al posto di comando, ma che però di cui non si fidavano del tutto, per cui arrivavano a controllare qual era la produzione anno di quel periodo. Infatti io nella mia ricerca ho trovato spesso volentieri molti documenti sui porti, perché questa era una zona di vino, e vino citato ovviamente adesso probabilmente diremmo che forse il vino prodotto qui era scarso, ma allora, visto che c'erano i cosiddetti dazi, era piuttosto pregiato il vino, perché portare il vino da fuori, da scontato, costava, ecco una cosa che mi sono dimenticato, che c'era fino a lì il cosiddetto dazio della catena, no? Che arrivava a Milano, però poi era questo dazio della catena. Se il prodotto veniva da scontato, c'era un certo tipo di dazi, se veniva fuori contato, come il vino, c'era la cosiddetta tassa dell'imboccata, che era piuttosto pesante. Per cui qui, per non far arrivare il vino da fuori, si produceva anche qui vino, soprattutto nei terrazzamenti asciutti dove non c'era irrigazione e dove non si seminava frumento o si metteva la vite, non c'erano altre alternative, per cui i padroni riuscivano a controllare il prodotto dei loro campi. E dalla fine del 400 è iniziata la costruzione del cosiddetto ville di villeggiatura. Esiste un libro di un professore che adesso è deceduto, è stato anche il mio docente di scuola dell'architettura, che è il professor Perogalli, che ha fatto un bellissimo libro negli anni 60 sulle ville delle Navigli Lombardi. E una di queste ville, per esempio, ce l'abbiamo qua sotto, che è Villa Clerici, una villa bellissima, anche se non è convenzionale. Andando in giù, si può dire che ogni comunità ha una sua villa, per arrivare poi da Robecco in poi, Robecco e Cassinetto sono due comunità piene di ville, di ogni tipo, di ogni forma. Addirittura c'è una villa che è stata recentemente restaurata, Viana Durani e Clarimaldini, che è una cosa che arrivava dal 600, ed è colossale, ancora oggi vediamo una villa enorme. Non si capisce neanche perché una nobile, infatti lui era il gran sciabellano dello Sforza, di Francesco Sforza, e quindi non si capisce più neanche ha fatto una villa così enorme. Cioè, a che cosa serviva non si riesce a capire, però c'erano delle ville, e negli archivi, per esempio, io ho trovato documenti, per esempio, questa è la vostra, per quello che abito a Cugione, la Clerici un po' male rappresentata, se vogliamo, ma però dà l'idea della figura di una villa che sul ponticino a due archi a valle. Ecco, mi andato a scioccare, forse non è proprio. Come vedete, c'era una rappresentazione, non tutte le ville hanno la fortuna di avere questa documentazione. Ci può sembrare una documentazione scarna, però se consideriamo che è una rappresentazione del 600, è una cosa poca, insomma. Se non altro abbiamo l'idea di che cosa avevamo. E quindi altre due ville che non ci sono neanche gli ha rappresentato, sempre che ho portato qui perché sono ospite di Cugione, quindi era giusto che alle ville scelte io scegliessi una delle ville che si trovano qui, di Villa Clerici,
come vedete è stata rappresentata nel Novecento, però è una documentazione praticamente non si allora è molto attento al particolare, come vedete, e quindi la rappresentazione di Villa Crenci come era nel suo momento di splendore lungo il Naviglio e come magari più un po' di fantasia, come la gente villeggiava a quel Naviglio, cioè quale terrestra anche il nobile non andava al mare o al lago, veniva lungo il Naviglio perché era comunque una zona come tuttora, una zona di rilassamento, di tranquillità, c'era molto verde, normalmente l'autunno qui è abbastanza bello e quindi meno afoso che l'estate, quindi uno veniva, si faceva dare il suo bel conticino, il suo fattore, vedeva come era andato l'andamento, gli tirava le orecchie se la cosa era andata male e però villeggiava qui e facevano delle ville, insomma, no, da 9 lire insomma, delle ville piuttosto impegnative che neanche Milano può, che neanche Milano va a queste proporzioni di insomma. Questa per esempio non l'attacco magari. Questa è la villa di Roberto Sonnadino, un'altra villa molto importante, Roberto, come Cassinetto di Lugagnano, ha molte ville abbastanza sedentemente, forse differente da quella di Villa Crenci. E probabilmente la parte patriarca che ci chiede a fare il matrimonio, la utilizzano in un certo modo, quindi è ancora una villa abbastanza sedentemente. Grazie al nostro incisore Roberto che ha avuto sempre il buon gusto di rappresentare queste vite che altrimenti magari non saranno dimenticate. Quindi dicevo, una delle altre caratteristiche lungo le coste del nostro Naviglio sono le ville di villeggiatura presenti in tutto il tragitto che va fino a Milano. Ovviamente quelle di oggi di Bergiano, dopo Bette Grasso, l'urbanizzazione di un certo tipo è un po', chiamiamo, soffocata, no? Mentre quelle che sono ancora lungo il Naviglio nella nostra zona, bene o male, anche se alcuni sono ancora presenti e potrebbero essere tranquillamente recuperate alla mente. Non avevo niente di nuovo ricordato, ma adesso mi è scappato per l'angolo delle due. Cosa potevo dire? Magari la strada facendo sono andato a se qualcuno vuole chiedermi qualcosa
sì,
io sono sì
Cantoria fino al posto del cicello come si è arrivato? Era un utente Cantoria non è il portato
sì, probabilmente io non ho mai affrontato il problema perché tutte le notizie che si hanno arrivavano sul lago, cioè dal lago, caricavano in mano, probabilmente le trasportavano via terra e poi le portavano sul lago. E anche sul Ticino, voi sapete che il Ticino, ma il Ticino è nato, per un certo tratto non è navigabile. E probabilmente in quel momento si cavavano per poter renderlo praticabile da queste zatte. Consideri però che c'erano degli zatteroni che andavano a fondo, quindi erano in grado di navigare con poca acqua e con acqua abbastanza tumultuosa.
E nella fase di costruzione, i paesi che sono sorti, i paesi...
Ecco, un'altra cosa che mi ha fatto venire in mente, è una cosa che posso dire che poi mi è scappata, alcuni di questi paesi, una di più grande anche, dato la, diciamo così, la fondazione, la nascita di alcuni paesi, sicuramente vogliamo dire io che Ponte Vecchia, è sicuramente una frazione di origine medievale, così come una frazione, un comune di origine medievale Robecco, perché il centro principale di Robecco era Casterno. E in parte anche Boffalora, anche se Boffalora però in parte esisteva ancora prima dell'escavazione del Marino Grande. Però sicuramente era un presidio in Boffalora, come Bernate. Bernate è la canonica che c'è a Bernate,
di San Giorgio esisteva molto prima che fosse scavato il Naviglio. Ovviamente il Naviglio è stato quello che ha dato il maggiore impulso però al paese, perché probabilmente lì c'era solo la canonica e qualche casa. Purtroppo le mappe di Carlo V, che avrebbero potuto darci la situazione almeno del periodo risalente al 1500, sono andate distrutte durante la guerra. Per cui le prime mappe che abbiamo sono del 1723, non riusciamo a comprendere bene cosa è successo. Si va per ipotesi e ricerche, diciamo così, archeologiche, per capire un po' che cosa è successo, ma sicuramente i comuni che vanno da Bocavora, in parte anche Bernate, che vanno verso Biategrasso, molti di questi comuni sono di origine medievale e devono ringraziare la loro fondazione che è stato scavato lungo il loro percorso in Naviglio. Pensate un po' che dopo Bocavora, e lo si vede e si vedeva nella carta del Bisnato del 1727. Per un certo periodo il Naviglio è quasi parallelo a Ticino, poi comincia a discostarsi. E chi percorre la Staia si accorge che dopo Bocavora le coste diventano altissime. Quindi la scavazione lì è stata veramente pesante. Devono averci messo secoli per scavare quei tratti lì, perché hanno fatto magari delle scavazioni limitate per far passare l'acqua, ma poi hanno dovuto continuamente allargare per rendere navigabile il Naviglio Grande. Quindi quanta gente ha dovuto scagliolare e portare su con gli zaini o con le gerne, con le carriole, quanta terra ha dovuto portare su per poter creare il Naviglio fino almeno a quale Robecco. In quel tratto lì veramente si incune il Naviglio in un diciamo così altopiano che ha un dislivello di circa 30 metri. Io credo che sul Naviglio, siamo dalla costa a arrivare al Naviglio, dal mio paese, il Ponte Vecchio, scendere al Naviglio. Quindi hanno dovuto scavare il Ponte Nuovo, da Bocavora, diciamo a Robecco, le scavazioni passano piuttosto pesante. E quindi questi paesi sono formati in quel periodo lì, quando il Naviglio è stato scavato, quindi in epoca medievale, basso medievale, quindi sono comuni. Io ho fatto un libro su Ponte Vecchio, dico appunto che il paese dove abitavo io è sicuramente di origine medievale, perché il centro ovviamente era Magenta, completamente staccato dal Naviglio, così come era staccato a Casterno per Robecco. Robecco anche lui è un paese, una cittadina di origine medievale, perché il centro fondamentale era Casterno, prima di origine romana. Un po' diverso forse di Biategrasso, perché esisteva, come del resto della gente, esisteva già anche dopo le romane. Quindi il Naviglio è passato di lì e l'ha ingrossato più che altro, però non l'ha fondato. Ecco, gli zafferoni che abbiamo visto prima permettevano la navigabilità anche del Ticino, che è piuttosto impetuoso. Anche lì però dovevano ogni tanto fare delle opere di rimesso a punto, perché quando c'erano le piene li portava via tutto, anche il Naviglio veniva portato via più volte. Durante un bocco sono state fatte delle dighe per poter regolamentare l'acqua del Naviglio Grande, perché quando funzionava nel 400 non è che c'erano una tecnica con delle chiuse che regolamentava l'acqua, e dovevano fare con delle specie di dighe, no? Queste dighe molte volte venivano travolte. Una famosissima, per esempio, è stata travolta la diga di recente, però dico di recente per dire 250 anni, nel 1750. Hanno dovuto rimettere a posto la diga di Presa, perché nel 1750 c'è stata un'alluvione su Ticino che ha allagato praticamente Bernate, Ponte Vecchio, ha allagato tutto. Quindi c'è stata una grande piena nel 1750 e abbiamo travolto questa diga di Presa, che è stata più volte rifatta, sistemata, per permettere a un Naviglio di avere un flusso piuttosto costante. E sì, ci sono probabilmente dei libri, come diceva lei, che spiegano puntualmente forse come la Candoglia si arriva a Milano. Io il problema non è che l'ho affrontato più di tanto, perché mi interessava più capire come dal Lago Maggiore il marmo è arrivato all'uomo.
Allora, il problema, dice il tonnellaggio, corrisponde a un'uomo fatta variare da 14.000 tir all'anno. Queste vasche portavano come 14.000 tir all'anno, se sono più del 10.000, quindi 140.000 sono 14.000.
140.000 tonnellate, nel 1830.
Allora, c'è un problema anche di costruzione di vasche. Probabilmente
tutto dei cantieri, no? Sì, c'erano sicuramente dei cantieri, avevano tutto il tragitto. Era una delle attività, che ci creava, si sono create barche, anche così detto barcone di ferro, venivano fatte per questo. Buffalora le facevano. C'è sempre stata una tradizione di costruzione di barche di ogni tipo che navigavano sul Naviglio. Le madine caratteristiche c'era, come avrà visto, non erano delle grandi barche, però erano molto utili per il trasporto. E lo Panteone è proprio, come lo vediamo, dei naufraghi, insomma, più o meno.
Dopo la guerra, fino al 1972, li ho incontrati nel campo di Verona con la Sardegna, perché ero
la Sardegna?
Sì,
io che sono del 45, me ne ricordo, l'ambiente tirava su, fatto è vero che all'inizio quando tiravano sul balcone, alcuni documenti parlano di cavalli, il numero di cavalli era funzionale a quante barche venivano trainate in salita. Però io mi ricordo che mi dicevano i vecchi che ci fa comprendere il culo utilizzare le buoi per trainarsi le barche, non cavalli. Per cui diciamo che tra la fine dell'Ottocento e la Seconda Guerra Mondiale, come si arrivava dai bambini, forse si era passati dal cavallo al bue, che era più robusto, quindi andava più lentamente, però aveva una maggiore capacità di tiro rispetto al cavallo da tiro. Magari prendevano due buoi e riuscivano, perché spesso e volentieri i cavalli attaccati uno davanti all'altro a due a due, molte volte si utilizzavano una signora nella vita, mentre il bue era più regolamentato, cioè si riusciva più a regolare, più tranquillo, più docile. Quindi se riusciva nella spaia così stretta, si riusciva a salire meglio. Ovviamente il naviglio me ne ricordo perché, come lo sa, una caratteristica del naviglio è che quando si arriva ad un certo ponte si cambia la spaia. Cioè, se a un certo punto la spaia ce l'ha a destra e poi a un certo momento arriva a sinistra, poi ritorna a destra. E quindi c'erano continuamente gli scambi, soprattutto nei trattori. Quando io ero un ragazzo era veramente bello vedere tutto questo sul ponte, questo cambiamento con queste corde metalliche che frenavano sui balconi di ferro e erano tanti, con i bambini andavano su per attore.
Io mi ricordo spesso
e portavano su parecchio. C'è qualche cos'altro, sicuramente mi sono dimenticato molte cose, mi sono preso molti appunti, però quando si parla di argomenti di un tipo diverso, spesso volentieri qualche cosa sicuramente sarà sfuggita. Quello che io ho raccontato è più che altro frutto di ricerca che non di lettura, perché leggendo i libri mi accorgerete che autori diversi dicono magari non cose completamente diverse, però dicono cose leggermente diverse l'uno dall'altro, perché quando si va lontano a 300 anni i documenti sono quelli che sono, mentre dal 400 in poi si trovano, anche con più i documenti, andando indietro i documenti scompaiono e ci dobbiamo fidare degli storici del passato, come per esempio avevamo Giulini, ci raccontava cos'era successo nel milanese durante i secoli bassi, quindi diciamo dal 400 in poi, ci racconta un po', quindi dobbiamo fidarci di lui, e più che non la documentazione di ricerca che troviamo negli archivi, quindi posso dire per coloro che sono interessati che all'archivio di Stato di Milano il secondo arco è veramente molto importante. C'è tantissima documentazione, bisogna soltanto avere la voglia di andarlo a reperire e di trascrivere, se non è cosa, nel 400 non è cosa semplice, perché è una struttura maledettamente complessa. Oggi il Madrigo è un grande caos, perché ci sono delle competenze sul taglio dell'erba, sulla percorribilità, che dovrebbe essere riferita al parco del Ticino, almeno per quello che riguarda la nostra zona, che è quello che poi fa l'ordinanza di divieto di percorribilità dell'alzaia. Mentre la sistemazione delle sponde, cioè quindi il manufatto, dovrebbe essere della società Navigo, opera del genocidio. E anche di alcune rocce. La cosa però le rocce sono un resto di cattivo genocidio civile e altre no. Dipende un po' dal valutare di Navigo e di pertinenza della società Navigo, che è quella che naviga, che poi fa navigare quel barchetto di San Navigo Grande. E quindi questo crea dei problemi, perché nel parco del Ticino, nella società Navigo, hanno delle disponibilità economiche, per cui i lavori sono avanti un po' a picchi di boccone. Tra l'altro, per la sua intervista sui beni ambientali architettonici della Lombardia, delibera continuamente che le sponde devono essere fatte come erano fatte una volta. Io ne ho avuto un esempio a Ponte Vecchio quando è crollato, è stato passare al ciclo pedonale, che era crollato una grossa parte di sponda vicino al ponte, che abbiamo dovuto rifare, e lì abbiamo dovuto rifare, sono guardate tutti i mattoni, ma non è un mattone finto, sono mattoni che partono su praticamente una spalla che parte da 1,5 metri e viene su. Quindi poi immaginate un po' quanto viene a costare fare una muratura di mattone che parte da una dimensione di 1,5 metri di sale a 50-60 cm. Ci sarebbe dovuto fare del cacciatruppo armato, poi rivestito con una muratura di mattone, però lo sono intendente senza punita, come si può dire, così come se un po' deviata l'Università di Venezia, che continua a dire che l'ondeggiamento che fa la barca non determina la caduta delle sponde. Loro dicono, a Venezia c'è l'ondeggiamento ma le case non crollano, le sponde non crollano. Questi signori di Venezia non hanno ancora capito, non tanto perché io sono un architetto fra le altre cose, quindi si può, ho sempre detto a loro che non quello che stanno dicendo è una stupidata. L'ondeggiamento non danneggia le sponde, se le sponde sono fatte come quelle di Ponte Vecchio di recente, con delle masse pozzolane che sono molto resistenti, è evidente che se il muro è tenuto bene si può sparare cannonate, non succede nulla, fa il buco, ma la cosa rimane. Se invece lei ha dei muri di mattone o ancora peggio di pietrame a secco, l'ondeggiamento distrugge tutto, e questo loro purtroppo è un appunto di polemica, non l'hanno ancora capito. Forse quando capiranno queste cose riusciremo a percorrere la faia un'altra volta. Ma libera la navigazione per voce in aria, si va lì in aria, cioè buono. Sì, ci può arrivare qualcuno ma deve chiedere una celebrazione speciale, non si può più la navigare. Vi ringrazio di avermi ascoltato con pazienza.
Allora, ringraziamo sicuramente Felice e tutte in parte delle notizie che ci avete ricevuto questa sera le potete trovare nei suoi libri del Ponte Vecchio e Bernardo Stelio tra le altre che sono in vendita all'uscita. Grazie ancora.
Grazie a voi.
Non è che sia stato.
diciamo, andando a battere, una volta per tre volte, no? Nel 47 morte,
Grazie a voi. Con un momento posso vedere le linee.